tanto è stato citato, evocato dai nostri ascoltatori, ed ecco qui Luca Barcellona. Buon pomeriggio, benvenuto.
Buon pomeriggio.
Allora, è un grafico, è un calligrafo e ha scritto per UTET un libro che si chiama Anima e inchiostro, scrivere a mano come pratica per migliorare se stessi. Buon pomeriggio Paolo Cognetti.
Buongiorno a tutti.
Allora, Paolo Cognetti, che ritroviamo, è stato con noi qualche settimana fa per parlare delle poesie degli altri. Qui, in questo caso, racconterà di una pratica propria, perché da quel che sappiamo Paolo Cognetti usa scrivere a mano i suoi libri. E infine, Michela Bertolli, benvenuta.
Bertolli, buongiorno.
Oh, Bertoli, accidente, le sdrucciole, non le azzecco mai. Allora, Michela Bertoli, insegnante e responsabile didattica dell'Istituto di Grafologia Il Segno di Padova. Ma io vorrei partire da Luca Barcellona, non soltanto per la novità del libro, appunto, che è dedicato alla calligrafia, ma proprio per quella distinzione iniziale fra scrittura quotidiana e la bella scrittura. Grafia,
certo.
Calligrafia, non da poco la differenza, è vero?
Beh, no, direi che c'è una differenza sostanziale. La parola calligrafia è comunque entrata, diciamo, è stata anche avallato dall'Accademia della Crusca, credo, questa cosa, che la distinzione sbagliata, diciamo la pratica di utilizzare calligrafia per parlare anche di grafia, quindi di scrittura quotidiana normale, noi ormai usiamo la parola calligrafia quando parliamo di scrittura, e quindi è entrata nella lingua comune come sostitutivo anche della scrittura non fatta col pennino, fatta con la ricerca estetica. Però in un certo senso è anche senso, perché quando noi abbiamo imparato a scrivere si ricercava un'estetica, c'era un modello da seguire, quindi c'era una forma che è quella proprio della calligrafia, cioè cercare un'estetica delle lettere. Poi ognuno queste lettere, diciamo, che le fa sue e le cambia con la crescita, ma questo è un argomento parallelo molto importante che andremo magari ad affrontare, e non c'entra però con la calligrafia, quella classica, diciamo, fatta con il pennino, che non è più contemporanea, mentre la scrittura quotidiana dovrebbe esserlo. Sta venendo ovviamente sostituita dal modo di comunicare che abbiamo usando i device digitali. Potrebbe sopravvivere, per esempio ci sono modi di scrivere in digitale ma sempre scrivendo, usando la propria mano e quindi la propria grafia. Un esempio sono le penne ottiche sugli iPad, sui tablet. Quindi credo che invece il problema sia proprio nel modello che viene insegnato ai bambini, che non è un modello che si può tenere tutta la vita, non è un modello scorrevole, non è un corsivo, così come dice la parola stessa. No, il corsivo è più un concetto, è quello di, cioè non è uno stile estetico, corsivo inglese o altri tipi di corsivo, quelli sono stili calligrafici ben definiti. Il corsivo come concetto è quella magia che accade quando noi non stacchiamo la penna, o la stacchiamo il meno possibile dal foglio, uniamo tutte le lettere insieme e riusciamo a scrivere in maniera veloce, ad esempio come quando si prendono degli appunti. Ecco, questa cosa avviene sempre meno, e quindi anche viene persa, diciamo, una possibilità del cervello di dire cosa fare alla mano, quindi i nostri pensieri che prendono una forma grafica su un foglio, e non è una cosa scontata, cioè lo si capisce proprio quando questa cosa si rischia di perderla.
Perché lei scrive, Luca Barcellona, che mi perdoni se mi inserisco, che la scrittura è più che viva. Nel suo libro
è più che, guarda, nel tuo,
vabbè, nessun problema,
ok, scusami, sì, è più che viva, ma paradossalmente è più viva la calligrafia, perché sui social network, se si cerca l'hashtag calligrafia o calligraphy, si trovano una quantità di account, per lo più sono degli amatori, ecco, non dei professionisti, ma tanta gente che lo fa, perché ha una valenza molto diversa adesso, ha, nell'ottica dei, appunto parlavo dei social network, quindi dei follower e quindi di avere argomenti interessanti e visivi e impattanti, la calligrafia è proprio uno di questi. Quando vedi fare una lettera con un pennino, proprio perché non è più nella nostra quotidianità, sembra una cosa insomma dell'altro mondo. Se la stessa cosa l'avessimo raccontata a due generazioni fa, o tre forse, quando si usava il pennino in tutte le scuole e si imparava a scrivere in corsivo, in gotico o in altri stili formali, ci avrebbero ovviamente riso dietro, perché era una cosa come qualsiasi altra materia, cioè era nella cultura popolare. Non essendolo più, diventa una cosa eccezionale e quindi raccoglie molto interesse. C'è più gente che fa calligrafia che gente che scrive a mano la lista della spesa.
Questo è interessantissimo. Allora ci torniamo, perché voglio sentire Paolo Cognetti. Allora, Paolo Cognetti, lei ha dichiarato, ma in più di un'occasione in realtà, che lei scrive a mano sui quadernoni. Ecco,
l'inizio della stesura,
certo. Sì. E questa è una pratica che lei ha da sempre come consuetudine?
Sì, una volta mio padre lavorava spesso in Malesia e mi portava da lì quando ero adolescente, insomma, questi quadernoni da 400-500 pagine enormi che là usavano per la contabilità. Allora mi ero abituato a scrivere su questi quadernoni che tra l'altro avevano le pagine numerate, per cui potevo mettere tutti gli asterischi, i rimandi, eccetera. Questa cosa mi piaceva moltissimo. Poi adesso che spesso la prima stesura o comunque quella fase iniziale della scrittura, della mia scrittura, avviene in montagna, è molto più comodo avere un quaderno nello zaino che un computer quando vai a camminare, e viene molto più naturale, insomma, sedersi su un sasso, su un prato, tirare fuori il quaderno e fare questa cosa che cerco di fare, che è un po' una scrittura dal vero, perlomeno la scrittura del paesaggio. E poi devo dire che, ecco, con il computer, che a cui poi ovviamente poi in una fase successiva passo al computer, però benché noi possiamo salvare le varie versioni del nostro lavoro, eccetera, ma poi tutto, una volta finito, tutto questo bene o male scompare, viene perso, viene cancellato. E a me dispiace che si perda la storia di come è nato, un libro, anche la fatica, anche le prove d'errori, le cancellature, le pagine strappate. E quindi riaprendo, poi non è che lo faccia così spesso, ma riaprendo questi vecchi quaderni in cui sono nati i miei libri, sono un po' come anche dei diari di scrittura, dei diari di quello che mi stava succedendo mentre scrivevo, perché magari tra una pagina e l'altra c'è appuntato un numero di telefono, un indirizzo, ho copiato la frase di qualche altro libro, di quello che stavo leggendo allora, c'è una macchia di caffè o di vino, insomma succede di, sembra un po' di tornare a quel momento della vita in cui il libro stava nascendo, e mi dispiacerebbe non avere questo ricordo.
Questo è per la rilettura, ma nel momento in cui si scrive a mano, lo so che la domanda è abusatissima, però ogni volta mi incuriosisce, forse perché è bello scrivere a mano, diciamocelo, serve a fissare di più i pensieri, serve anche a meditare di più le parole rispetto alla tastiera, secondo lei, Cognetti?
È una scrittura un po' più lenta, forse c'è anche chi scrive a mano velocissimo, ma io mi sono accorto che scrivo più velocemente al computer, quindi a mano è più lenta, quindi ogni parola inevitabilmente pesa un po' di più, nel senso che mentre stai scrivendo, anche in questo corsivo che si diceva scorre, però la velocità dello scorrimento è diversa, quindi ogni parola ha quella frazione di tempo di pensiero in più. Inoltre, ecco, al computer mi rendo conto che ogni parola è più leggera, anche perché sai che puoi sempre subito cancellare, tornare indietro. La scrittura al computer è un po' un continuo rileggere, tornare indietro, correggere, andare avanti, perlomeno a me succede così. Sulla carta ti dici, vabbè, arriviamo alla fine della frase, della pagina, del paragrafo, poi forse poi rileggerai e cancellerai e correggerai, però ecco, c'è una consapevolezza diversa di quello che stai scrivendo, un peso maggiore, forse una maggiore importanza a quel gesto lì.
Sentiamo Michela Bertoli. Allora, cosa accade, visto che lei è un insegnante, è la responsabile appunto didattica dell'Istituto di Grafologia, Che cosa accade proprio nel mondo della didattica? Perché abbiamo fatto delle considerazioni, ma ci torneremo ancora, su chi esce dalla scuola sostanzialmente, soprattutto dalle elementari, dove si ha un determinato approccio. E poi però c'è un interesse, come ci diceva Luca Barcellona, di ritorno verso la calligrafia in questo caso. Che cosa avviene per esempio nell'istituto di cui lei è responsabile didattica, Il Segno di Padova?
Allora noi partiremo addirittura a settembre con un corso di educazione del gesto grafico rivolto a tutti quelli che vogliono imparare come si scrive, ma per insegnare, per educare nuovamente i bambini, gli adolescenti, gli adulti, a recuperare questo strumento. Io intanto credo che mi cercherò il testo di Luca Barcellona, perché anni fa ho assistito a una lezione e sono rimasta affascinata da quella che si chiama calligrafia. Oggi si usa un termine scorrettamente, come ha appena detto il mio collega, perché si dice una brutta calligrafia, è un controsenso. Se è brutta non può essere calligrafia, è un'altra cosa.
Quello sì, che perché è stato proprio sostituito il termine.
Sì, è stato usato scorrettamente. Condivido con tutto quello che è stato appena detto. E io vorrei aggiungere qualcosa, perché mi occupo anche di insegnamento del corsivo nelle scuole e di recupero dei bambini, degli adolescenti e degli adulti, anche infortunati, che vogliono cambiare mano. E perché la prima cosa che mi viene da sostenere è questa. Non lo sostengono gli studi di neuroscienze. Hanno dimostrato che l'area del cervello predisposta al movimento delle mani occupa ben un terzo della corteccia motoria, e la corteccia motoria è la parte che pianifica, controlla i movimenti volontari del corpo. Quindi insegnare il corsivo, che richiede una grande concentrazione e una buona manualità, collegamento occhio-mano, eccetera, aiuta il bambino prima e l'adolescente e l'adulto poi a imparare a controllare i propri movimenti in maniera molto più dettagliata rispetto a chi non usa il corsivo. Ci tengo a dire che invece oggi ci sono molte scuole che stanno recuperando l'insegnamento del corsivo. Il problema è che i programmi ministeriali non sono così attenti nel trasmettere un insegnamento, un metodo, ma le assicuro che è possibile a tutti i bambini insegnare a scrivere correttamente. Esiste anche
questo è un punto importante.
Mi
inserisco proprio perché io prima avevo fatto un riferimento, però un riferimento che riguarda soprattutto la generazione fra i 20 e i 30 anni, no? Per cui molto spesso capita di vedere lo stampatello, la scrittura manuale, non corsiva, ma tutta maiuscola, diciamo così.
Perché le do una risposta subito. Perché Paolo Cognetti ha fatto un'affermazione che a me è piaciuta molto. Quando lui scrive sui testi, la prima stesura è a mano. Perché? Perché coinvolge in un modo diverso. Ci si coinvolge anche emotivamente, ogni parola ha un significato. Allora, perché i ragazzi di oggi scrivono in corsivo, in stampato? Per due ragioni. La prima, banale, perché non gli viene insegnato correttamente a scrivere. Questo è il primo problema. Il secondo, perché a questi bambini o ragazzi che fanno fatica a scrivere, i maestri o i professori chiedono di scrivere in stampato, altrimenti non capiscono. Quindi il mio richiamo è prima di tutto agli insegnanti della primaria, perché insegnino correttamente, agli insegnanti delle medie e delle superiori, perché non chiedano di scrivere in stampato. Allora poi i ragazzi si dimenticano come si scrive in corsivo. E poi c'è un'altra cosa che io vorrei sostenere. La scrittura è un metodo da acquisire. Ora, come tutti i metodi, va insegnata. Se non viene insegnata, tante scuole ritengono che si possa apprendere autonomamente, non è vero, è una tecnica e quindi va trasmessa nel modo corretto. Le posso assicurare che quando io entro nelle prime con i bambini di 6 anni e insegno a scrivere in corsivo, prima vedo un entusiasmo incredibile, ma soprattutto non è solo trasmettere un modo calligrafico, diciamo, sarebbe sbagliato, un modo grafico, uno stile grafico che è quello del corsivo, ma è aiutarli a concentrarsi, a responsabilizzarsi, a cercare di curare, chiamiamolo in modo un po' estetico, che non arriva a quello della calligrafia purtroppo, però trasmette delle tecniche che vanno ben oltre la pura acquisizione del corsivo. È imparare a controllarsi, cosa che la maggior parte dei bambini di oggi non sa fare: il controllo, la concentrazione, l'attenzione.
Allora, ovviamente state facendo tutti e tre un discorso, devo dire, di enorme fascino, che sta suscitando tante domande e tante considerazioni. Peraltro, Luca Barcellona, qui sarebbe lunghissimo probabilmente andare a capire nel dettaglio che cosa significa l'arte. Ci provi, l'arte della calligrafia, materiali inclusi, perché lei spiega molto bene nel libro, come il titolo è bellissimo, Storia d'amore e di alchimia, cioè anche l'uso dei materiali giusti.
Allora,
è importante.
Volevo dire una cosa, riallacciandomi a quello che è appena stato detto, che condivido pienamente. L'utilizzo del corsivo può essere più o meno funzionale anche a seconda del modello che viene insegnato. Il modello che viene insegnato nelle scuole andrebbe abbastanza cambiato, perché è un modello che è stato inserito nel dopoguerra, quando c'era in atto una grande semplificazione. Insomma, c'erano altri problemi, diciamo, quindi il corsivo inglese, il gotico, così, poi sono, diciamo, morti nell'insegnamento della scuola, nelle scuole definitivamente negli anni 70, ma soprattutto si è semplificato un modello che prima era un po' più complesso, e l'ho trattato in un capitolo del libro che si chiama Scrivi come un bambino. Ora, sì, esattamente, la scrittura, come le altre materie, è non solo una pratica tecnica, come giustamente diceva la collega, ma è anche una disciplina, quindi si impara, i bambini la imparano, come assorbono qualsiasi cosa. Ho una figlia di 6 anni, lo so bene, e godono anche dello scrivere, perché vedono che la gente legge quello che hanno fatto sul foglio, quindi lo chiamo un po' un superpotere, no? E qui non c'entra scrivere bene, c'entra scrivere in modo di sicuro semplice, cioè nel senso che un bambino riesca a fare tranquillamente, senza troppa difficoltà, imparando passo passo, ma anche comprensibile, perché è questa la funzione della scrittura, quella estesa, diciamo, la scrittura quotidiana. Scrivere e farsi comprendere. Faccio anche un esempio nel libro di una cosa che mi ha sempre colpito: i guestbook, quando uno scrive il suo indirizzo, il suo nome, il suo indirizzo mail, molto spesso non si riesce a leggere, quindi vuol dire che abbiamo fallito nell'intento di lasciare dei segni che comunicano. Se tu mi sbagli una E con una A, non riesco a mandarti la mail, e quindi hai fallito, e quindi devi ricorrere alla digitalizzazione, diciamo, di queste, delle lettere che prima si potevano fare a mano. Ecco, questa deve essere una grossa perdita per l'essere umano, perché l'ha conquistata in secoli, e la perdita avviene in pochissimo tempo. Non sono sicuro che sia la cosa migliore, anche se la tecnologia ha sempre soppiantato, diciamo, la tecnologia nuova ha sempre soppiantato quella vecchia. Se vogliamo possiamo fare un giro con una carrozza e dei cavalli, ma non andiamo da nessuna parte se cerchiamo di ripristinarli come mezzo di trasporto quotidiano. E anche quello che abbiamo adesso sta, per ragioni ecologiche, venendo soppiantato da altre tecnologie, quindi tutto si muove sempre. Però comunicare vuol dire anche, appunto, attivare quelle sinapsi scrivendo, che appunto le neuroscienze spiegano molto meglio di me, che sono un tecnico, un insegnante di calligrafia e di design, per cui faccio un'altra cosa, mi occupo proprio dell'estetica, però questo non posso non notarlo. Non è solo una questione di memorizzare, quando si prendono appunti leggendo un libro, leggendo un testo, nello studio e nella lettura non si memorizza soltanto quello che è il concetto che si vuole fissare sulla carta per ricordarselo, come nell'esempio dello studio, ma si va anche a comprendere molto meglio quello di cui si parla. Quando è stata reintrodotta lo studio della calligrafia con all'epoca di Carlo Magno, ci sono stati studi in merito, c'era una profonda, diciamo, assieme a una brutta grafia, quindi una cacografia, anche la grammatica stava venendo meno, c'erano strafalcioni anche in documenti importanti. Qualcuno si è accorto che c'era una relazione fra lo scrivere, e scrivere possibilmente anche bene, che non vuol dire, appunto, ripeto, fare la lettera in gotico, vuol dire scrivere con, certo, un'estetica piacevole e anche moderna. E c'era una relazione forte fra la comprensione del testo e l'atto di scrivere. Ora noi non scriviamo più e non abbiamo mai avuto così tanti analfabeti funzionali sotto gli occhi.
Temevo questo punto d'approdo. Allora, Paolo Cognetti, ho una curiosità, perché adesso abbiamo davvero il tempo per altre due domande, di cui una verrà dai nostri ascoltatori, che ce ne stanno mandando tantissime in verità. Lei è stato mai tentato dalla parte artistica della scrittura a mano, dalla parte estetica, dalla calligrafia, per dirla con la parola corretta?
Ma in realtà no, perché in fondo devo dire che a me piace il fatto che la riesca a leggere soltanto io, la mia grafia, ecco. Non so se c'è una parola per dire brutta, la mia brutta grafia. È un po' una stenografia personale, è un po' un linguaggio in codice, quindi in questi quaderni in fondo io non scrivo per gli altri, poi per gli altri i miei racconti vanno a finire sui libri stampati. In questi quaderni scrivo veramente solo per me e per le successive versioni di me. E quindi mi piace che sia una grafia anche molto privata. Mi viene da aggiungere un pensiero a quello che è stato appena detto, perché ci pensavo mentre ascoltavo, cioè che anche scrivere a mano fa parte delle cose che non facciamo più con le mani, cioè rispetto alla tecnologia che soppianta le vecchie tecniche, le nostre mani, che sono degli strumenti meravigliosi, raffinatissimi, frutto di millenni di evoluzione umana, che in teoria sarebbero abili a fare moltissime cose, oramai le usiamo, non so in città per cosa le usiamo, forse per cucinare e poco altro. È una delle cose che mi piacciono della montagna, per esempio, della vita che faccio io in montagna, che mi spinge a usare tanto le mani, a imparare dei lavori da fare con le mani, e le mani sono di nuovo mani felici, mani che imparano a fare tante cose, e la scrittura ne fa parte.
È vero. Ho una domanda tecnica che ne riassume tante per Michela Bertoli, perché molti dei nostri ascoltatori chiedono una cosa, e sono mancini forzati. Sono delle persone che avrebbero usato la sinistra se non fosse che generazionalmente fanno parte di quei bambini, ex bambini, che erano stati costretti a imparare a usare la destra, con dei risultati non belli sulla grafia. Allora ne scelgo una. Io, che sono una mancina forzata a scrivere con la destra, posso recuperare la mia mano nello scrivere? Come risponde?
Allora rispondo che oramai, quando si è acquisito il movimento la destra, conviene mantenere quello, però probabilmente il mancino magari disegna con la sinistra, ritaglia con la sinistra, e almeno cerchiamo di stare attenti di non farlo più. Invece mi capita di vedere ancora chi tenderebbe a rifiutare il mancinismo. Io, tra l'altro, ho una simpatia incredibile, anche se non sono mancina, per tutti i mancini. Vabbè. Sarebbe importante subito rispettare il mancino. Ma se posso aggiungere una cosa importante, a questa signora dico di continuare a scrivere con la destra, nonostante tutto. Però se posso aggiungere una cosa importante è questa. Mi capita, tra i 5 e i 6 anni e oltre, di vedere alcuni bambini che usano ambedue le mani.
Credo che abbiamo un problema con la linea di Michela Bertoli. Accidenti. Se non riusciamo a recuperarla, ma insomma temo che sia a questo punto un po' tardi, insomma scopriremo che cosa succede, a meno che la regia non sia velocissima a recuperarla, capiremo che cosa succede ai bambini che usano tutte e due le mani, perché effettivamente sarebbe importante capire. Comunque, intanto io comincio a ringraziare Luca Barcellona.
Grazie.
Ricordo
mille,
che il libro, intorno al quale abbiamo ragionato, è Anima inchiostro, che è uscito da pochissimo per UTET, e racconta questa storia, racconta di che cosa significa la calligrafia, ma anche la scrittura a mano. Ringrazio mille volte Paolo Cognetti, ovviamente mi è venuta una curiosità mostruosa nei confronti dei suoi quadernoni. E possiamo chiedere a Michela Bertoli, che abbiamo ritrovato, cosa succede ai bambini che usano tutte e due le mani. Evviva!
Allora, è indispensabile trovare prima possibile qual è la mano che lavora meglio, perché poi solo quella deve essere usata per scrivere, colorare, disegnare. Non è vero che si possano usare tutte e due le mani, e come diceva il collega Cognetti, che adora la montagna come me, evidentemente usare le mani, bisogna usarle più spesso, e questo è il problema dei bambini di oggi, usare le mani per tutto quello che si può, quindi anche in cucina come dicevate prima, ma adoperare le mani per fare tantissime attività che vengono lasciate da parte. Solo se vengono usate spesso verrà individuata subito, in tempi brevi, la mano dominante. Ma è indispensabile sapere che non si deve utilizzare, non si devono utilizzare ambedue le mani, come se fosse lo stesso. Il nostro cervello non è predisposto a questo. Tutto quello
grazie,
che noi abbiamo
Michela.
Doppio è bisogna usarne una
ha un
che
senso.
L'altra deve accompagnare.
Grazie Michela Bertoli, buon lavoro all'Istituto di Grafologia e il Segno